SBS Italian.
Allora, noi da Como rimaniamo in Italia e abbiamo in diretta con noi il giornalista Carlo Fusi. Buonasera Carlo.
Buonasera o buongiorno.
Abbiamo tremato per un attimo, ma ci sei. Benvenuto, ben trovato su Radio SBS.
Allora, noi vogliamo...
Grazie a voi.
Vogliamo chiaramente parlare con te della legge sul testamento biologico che è stata approvata in Senato. Prima di entrare nei meriti della legge, puoi dirci come hanno votato i vari schieramenti politici presenti in Senato, visto che, lo ricordiamo, è stato un anno molto controverso e dagli aspri dibattiti.
Sì, a favore della legge hanno votato il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la neoformazione Liberi Uguali, che riguarda i fuoriusciti dal PD, gli scissionisti, quelli di Bersani e D'Alema, adesso guidati dal Presidente del Senato Piero Grasso. Il centrodestra ha mantenuto un atteggiamento di libertà di coscienza, mentre alcuni gruppi cattolici presenti nel centrodestra hanno votato contro. E contro hanno votato anche le altre opposizioni. Quindi si è realizzata una maggioranza molto ampia che ha visto mettere insieme il PD e i 5 Stelle e la sinistra in generale in tutte le sue articolazioni, così come oggi è presente in Parlamento, insieme con i grillini.
Ecco, la legge, nello specifico, entro alcuni limiti, permette di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere in caso di gravi malattie. In particolare consente ai maggiorenni la possibilità di rinunciare ad alcune terapie mediche, come ad esempio la nutrizione e l'idratazione artificiale. Di fatto si trattava di un diritto che era già stato ottenuto per via giurisprudenziale, cioè grazie alle sentenze dei tribunali. Quello che cambia è che ora sarebbe allargato a tutti per legge. Allora, come funzioneranno le cose adesso con la nuova legge, Carlo?
Adesso, come avete giustamente detto voi, esiste la possibilità da parte del malato, cioè viene riconosciuto al malato e non più solo ai medici, il diritto di stabilire quali cure ricevere e quali no nel momento finale della propria esistenza. Il malato indica un fiduciario, nel caso in cui lui non possa più esprimere la sua volontà, un fiduciario che stabilisce e dice ai medici cosa il malato vuole, quali tipi di trattamenti il malato intende accettare e quali invece intende rifiutare perché intende porre fine alla sua sofferenza e stabilire quali devono essere i momenti finali della sua vita. Una legge lo fa attraverso una dichiarazione anticipata di trattamento, si chiama così tecnicamente il DAT, che appunto poi il malato stesso o il fiduciario esprimono nei riguardi del trattamento medico, e se nel frattempo sono insorte delle nuove capacità mediche per curare quella malattia, il paziente e il fiduciario ne prendono atto e insieme decidono se appunto attivare il DAT, la dichiarazione anticipata di trattamento, oppure se invece lasciare le cose così come stanno. È un diritto che viene riconosciuto a chi sta male e vuole concludere la sua vita. Un diritto che, come tutti quanti i temi etici, va trattato con molta delicatezza, nel rispetto di chi pensa che questo diritto non sia tale. La cosa importante, ed è questo quello che è avvenuto in Parlamento in Italia, è che su questo tema così delicato, così sensibile, che attiene alla coscienza di ciascuno, non si è sviluppata, come purtroppo invece in altre circostanze è avvenuto, una guerra di religione, una guerra di schieramento, non ci sono state maledizioni gli uni con gli altri e atteggiamenti oltranzisti. C'è stata la volontà di riconoscere un diritto. Questo è un aspetto molto importante perché mette l'Italia al passo con altri paesi europei e soprattutto perché, ripeto, non c'è stata alcuna anatema di un gruppo nei confronti degli altri. Tutti hanno rispettato le volontà e la maggioranza del Parlamento si è espressa in una direzione ed è stato riconosciuto il diritto di farlo.
Carlo, secondo i sostenitori della libertà di scelta sul fine vita, questa legge arrivata in Senato è sostanzialmente buona, anche se conterrebbe diverse aperture alle possibilità che le volontà del paziente non vengano rispettate. Un esempio che è stato fatto è che un medico può rifiutarsi di interrompere la nutrizione, la idratazione artificiale, anche per motivi molto generici, non specifici, che sembrerebbero introdurre la possibilità di un'obiezione di coscienza da parte dei dottori. È così?
Sì, è così, è prevista l'obiezione di coscienza, ma ripeto, non potrebbe essere diversamente, perché stiamo trattando di temi etici, quindi non è che si può stabilire un discrimine tra ciò che è consentito e ciò che no per quel che riguarda la libertà di coscienza di ciascun individuo. È consentito quindi l'obiezione di coscienza ed è anche giusto che sia consentito, però la struttura sanitaria è obbligata a tener conto delle valutazioni del paziente. Quindi se i medici obiettano, altri medici poi dovranno prendere in esame e accogliere le volontà del paziente. È giusto che ci siano margini di discrezionalità, è giusto che venga lasciato a chi sta male il diritto di stabilire quali cure ricevere, è giusto riconoscere ai medici la libertà di accettare questo che comunque è una limitazione rispetto al loro modo di pensare, oppure se rifiutarla. L'importante è che tutto questo avvenga in un contesto di rispetto reciproco, di tutela e di attenzione a chi al più debole, ai più deboli di questa vicenda, che sono naturalmente i malati, i pazienti in fase terminale.
Carlo, in apertura abbiamo sentito le parole soddisfatte di Emma Bonino, poi il radicale Marco Cappato ha già annunciato anche la volontà di proseguire la propria battaglia per i diritti, chiedendo ai partiti di impegnarsi a mettere in calendario la legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni e di Radicali Italiani per la legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito. Insomma, si tratta di una legge, questa sul biotestamento, che potrebbe spianare la strada per un dibattito ulteriore in Parlamento.
Ma intanto c'è da riconoscere il merito ai radicali di aver condotto una battaglia in molti momenti da soli contro la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica e delle forze politiche, di aver tenuto fede alla loro impostazione, di essere riusciti oggi a raggiungere un traguardo che anche solo qualche anno fa sembrava irraggiungibile. Le lacrime in tribuna in Parlamento della Bonino sono una delle cose più toccanti di questa legge. Che poi questo possa dare la stura ad altri provvedimenti che riguardano i temi etici, come avete citato voi, l'eutanasia, cioè questo è tutto da vedere e si tratterà di continuare, per chi ci crede, a fare la battaglia in queste cose e di tener conto invece delle sensibilità opposte, diverse, che pure esistono nel Parlamento, in Italia, nell'opinione pubblica, di cui appunto bisogna tener conto. Intanto questa cosa è arrivata a conclusione, è un dato importante. Cosa succederà dopo si vedrà. Questa legislatura praticamente niente, perché ormai siamo alla vigilia dello scioglimento, ormai tra una quindicina di giorni, se le previsioni verranno rispettate, il Capo dello Stato scioglierà le Camere. Nella prossima legislatura ci saranno altri numeri, altri rapporti di forza, si vedrà. Però una cosa accanto alla soddisfazione legittima dei radicali va detta, cioè che il Parlamento, questo Parlamento, nella fase tra virgolette terminale della sua vita, della sua esistenza legislativa, è riuscito a varare un provvedimento che da tanti anni era atteso e che riguarda un tema, come abbiamo detto, molto importante, che riguarda le coscienze di ciascuno, che tocca temi davvero delicatissimi. Il fatto che sia riuscito a farlo non solo è una vittoria per quelli che legittimamente sostenevano questa tesi, è una vittoria anche del Parlamento stesso, delle istituzioni, perché è stata la dimostrazione che il Parlamento può legiferare anche su cose importantissime e non è vero che è diciamo uno strumento sorpassato di cui si può anche fare a meno.
Allora, Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
Buona giornata a voi.
Dici la tua. Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.